Un corso in miracoli, capitolo 12. Il programma di studi dello Spirito Santo. Primo. Il giudizio dello Spirito Santo. 1. Ti è stato detto di non rendere l'errore reale, ed il modo in cui farlo è molto semplice. Se vuoi credere nell'errore, devi renderlo reale dal momento che non è vero. Ma la verità è reale di per sé. E per credere alla verità non devi fare niente. Capisci che non rispondi a nulla direttamente, ma alla interpretazione che ne dai. La tua interpretazione così diventa la giustificazione per la risposta. Ecco perché è pericoloso per te analizzare le motivazioni altrui. Se decidi che qualcuno sta veramente cercando di attaccarti o di abbandonarti o di renderti schiavo, risponderai come se in effetti lo avesse fatto, avendo reso reale per te il suo errore. Interpretare l'errore e dargli potere, e avendolo fatto, non vedrai la verità. L'analisi delle motivazioni dell'ego è molto complicata, molto oscura e non avviene mai senza che il tuo ego ne sia coinvolto. L'intero processo rappresenta un tentativo ben definito di dimostrare la tua capacità di comprendere ciò che percepisci. Ciò è dimostrato dal fatto che reagisci alle tue interpretazioni come se fossero corrette. Potrai dunque controllare le tue reazioni dal punto di vista comportamentale, ma non emozionale. Questo ovviamente sarà una divisione o un attacco all'integrità della tua mente, opponendo un livello contro l'altro al suo interno. 3. C'è soltanto un'interpretazione delle motivazioni che abbia senso, e dal momento che è il giudizio dello Spirito Santo, non richiede assolutamente alcuno sforzo da parte tua. Ogni pensiero d'amore è vero. Tutto il resto è una richiesta di guarigione e di aiuto, indipendentemente dalla forma che assume. Chi può essere giustificato nel rispondere con rabbia alla richiesta d'aiuto di un fratello? Nessuna risposta può essere appropriata se non la disponibilità a darglielo, poiché è questo e soltanto questo quello che chiede. Offrirgli qualsiasi altra cosa, offrirgli qualsiasi altra cosa, e darai per scontato il diritto di attaccare la sua realtà, interpretandola come ritieni che sia appropriato. Forse il pericolo che ciò comporta per la tua mente non è ancora completamente evidente. Se crederai che una richiesta d'aiuto sia qualcos'altro, reagirai a qualcos'altro. La tua risposta sarà perciò inappropriata per la realtà così com'è, ma non per la percezione che tu ne hai. Quattro. Non c'è nulla che ti impedisca di riconoscere ogni richiesta d'aiuto esattamente per quello che è, se non il tuo bisogno immaginario di attaccare. È solo ciò che ti rende disposto ad impegnarti in battaglie senza fine con la realtà, nelle quali neghi la realtà del bisogno di guarigione, rendendolo irreale. Non faresti ciò se non per il fatto di non essere disposto ad accettare così com'è la realtà che quindi nascondi a te stesso. Cinque. È sicuramente un buon consiglio dirti di non giudicare ciò che non comprendi. Nessuno che abbia un interesse personale è un testimone affidabile, poiché la verità per lui è diventata ciò che egli vuole che sia. Se non sei disposto a percepire una richiesta di aiuto per quello che è perché non sei disposto a dare aiuto e a riceverlo. Non riuscire a riconoscere una richiesta d'aiuto è rifiutare l'aiuto. Vorresti forse sostenere che non ne hai bisogno? Tuttavia, questo è ciò che sostieni quando ti rifiuti di riconoscere la richiesta di un fratello, poiché solo rispondendo alla sua richiesta puoi essere aiutato. Negagli il tuo aiuto e non riconoscerai la risposta che Dio ti dà. Lo Spirito Santo non ha bisogno del tuo aiuto nell'interpretare la motivazione, ma tu hai bisogno del suo. 6. Soltanto l'apprezzamento è una risposta appropriata a tuo fratello. La gratitudine gli è dovuta sia per i suoi pensieri amorevoli che per le sue richieste di aiuto, perché entrambi sono in grado di portare amore alla tua consapevolezza, se li percepisci veramente, e tutta la tua sensazione di sforzo proviene dai tuoi tentativi di non fare semplicemente questo. Com'è semplice allora il piano di Dio per la salvezza? Non c'è che una risposta alla realtà, poiché la realtà non evoca assolutamente alcun conflitto. Non c'è che un insegnante della realtà che comprende cosa essa sia, non cambia idea in merito alla realtà perché la realtà non cambia. Sebbene le tue interpretazioni della realtà siano senza significato nel tuo stato diviso, le sue rimangono coerentemente vere, te le dà poiché sono per te. Non tentare di aiutare un fratello a modo tuo, perché non puoi aiutare te stesso, ma ascoltalo invocare l'aiuto di Dio e riconoscerai il tuo stesso bisogno del Padre. 7. Le tue interpretazioni dei bisogni di tuo fratello sono le tue interpretazioni dei tuoi. Dando aiuto lo chiedi e se non percepisci che un solo bisogno in te stesso. Dando aiuto lo chiedi e se non percepisci che un solo bisogno in te stesso sarai guarito. Poiché riconoscerai la risposta di Dio come vuoi che essa sia e se la vuoi veramente sarà veramente tua. Ogni invocazione a cui rispondi nel nome di Cristo porta il ricordo di tuo Padre più vicino alla tua consapevolezza. Nell'interesse del tuo bisogno, quindi, ascolta ogni richiesta d'aiuto per quello che è, così che Dio possa risponderti. 8. Applicando sempre più coerentemente l'interpretazione che lo Spirito Santo dà alle reazioni degli altri, otterrai una crescente consapevolezza del fatto che i suoi criteri sono ugualmente applicabili a te. Perché riconoscere la paura non è sufficiente per sfuggirle, sebbene il riconoscimento sia necessario per dimostrare il bisogno di sfuggirle. Lo Spirito Santo deve ancora tradurre la paura in verità. Se venissi lasciato con la paura, una volta che l'avessi riconosciuta, ti saresti allontanato di un passo dalla realtà, non saresti andato verso di essa. Tuttavia abbiamo ripetutamente sottolineato il bisogno di riconoscere la paura e di affrontarla senza finzione, come passo decisivo nel disfare l'ego. Considera come a quel punto ti servirà bene l'interpretazione che lo Spirito Santo dà delle motivazioni altrui. Avendoti insegnato ad accettare solo pensieri amorevoli negli altri e a considerare tutto il resto come una richiesta di aiuto, egli ti ha insegnato che la paura stessa è una richiesta di aiuto. Questo è ciò che vuol dire realmente riconoscere la paura. Se non la proteggi, egli la reinterpreterà. Questo è il valore estremo dell'imparare a percepire l'attacco come una richiesta d'amore. Abbiamo già appreso che paura e attacco sono inevitabilmente associati. Se soltanto l'attacco produce paura, e se vedrai l'attacco come la richiesta d'aiuto che è, sorgerà in te l'irrealtà della paura. Poiché la paura è una richiesta d'amore nel riconoscimento inconscio di ciò che è stato negato. Nove. La paura è un sintomo del tuo profondo senso di perdita. Se quando lo percepisci negli altri impari a supplire la perdita, la causa di fondo della paura viene eliminata. Con ciò insegni a te stesso che la paura non esiste in te. Il mezzo per eliminarla è in te e lo hai dimostrato offrendolo. Paura e amore sono le sole emozioni di cui sei capace. Una è falsa, poiché è stata fatta dalla negazione, e la negazione dipende per la sua esistenza dal credere in ciò che è negato. Interpretando correttamente la paura come affermazione esplicita della soggiacente credenza che maschera, ne stai minando l'utilità che percepisci, rendendola inutile. Le difese che non funzionano affatto vengono scartate automaticamente. Se fai emergere ciò che la paura nasconde, ad una chiara e inequivocabile visione, la paura diventa senza significato. Hai negato il suo potere di nascondere l'amore, che era il suo solo scopo, Il velo che hai steso davanti al volto dell'amore è scomparso. 10. Se vedessi l'amore che è la realtà del mondo, quale cosa migliore potresti fare se non riconoscere in ogni difesa contro di esso la richiesta d'amore che vi sta dietro? E come potresti imparare meglio la sua realtà se non rispondendo alla richiesta d'amore donandolo? L'interpretazione che lo Spirito Santo dà alla paura la dissolve, poiché la consapevolezza della verità non può essere negata. Così lo Spirito Santo sostituisce la paura con l'amore e traduce l'errore in verità. E così imparerai da lui come sostituire il tuo sogno di separazione con il fatto dell'unità. Perché la separazione è solo la negazione dell'unione, e interpretata correttamente testimonia alla tua conoscenza eterna che l'unione è vera. Secondo, il modo per ricordare Dio. 1. I miracoli sono semplicemente la traduzione della negazione in verità. Se amarsi e guarirsi, i malati non si amano. Pertanto chiedono l'amore che li guarirà, ma che negano a se stessi. Se conoscessero la verità su se stessi, non potrebbero essere malati. Il compito di chi fa miracoli è negare la negazione della verità. I malati devono guarirsi perché la verità è in loro, tuttavia, avendola oscurata, la luce in un'altra mente deve risplendere nella loro perché quella luce è la loro. 2. La luce in loro risplende con uguale intensità, indipendentemente dalla densità della nebbia che la oscura. Se non dai alla nebbia alcun potere di oscurare la luce, non ne ha, poiché ha potere soltanto se il Figlio di Dio le dà potere. Egli stesso deve ritirare quel potere ricordando che tutto il potere è di Dio. Tu puoi ricordare ciò per tutta la figliolanza. Non permettere a tuo fratello di non ricordare perché il suo oblio è il tuo, ma il tuo ricordare è il suo, poiché non è possibile ricordare Dio da soli. Questo è ciò che hai dimenticato. Così il modo per ricordare Dio è percepire la guarigione di tuo fratello come tua guarigione, perché hai dimenticato i tuoi fratelli con lui. E la risposta di Dio alla tua dimenticanza non è che il modo per ricordare. 3. Percepisci nella malattia solo un'altra richiesta di amore ed offri a tuo fratello ciò che egli crede di non poter offrire a se stesso. Qualsiasi sia la malattia, non c'è che un rimedio. Sarai reso intero nello stesso momento in cui renderai intero, poiché percepire nella malattia la richiesta di salute e riconoscere nell'odio il richiamo dell'amore, e dare ad un fratello ciò che realmente vuole e offrirlo a te stesso, poiché tuo padre vuole che tu conosca tuo fratello come te stesso. Rispondi alla sua richiesta di amore e verrà soddisfatta la tua. La guarigione è l'amore di Cristo per suo padre e per se stesso. 4. Ricorda ciò che è stato detto a proposito delle percezioni spaventose dei bambini che li terrorizzano perché non le capiscono. Se chiedono l'illuminazione e l'accettano, la loro paura svanisce, ma se nasconderanno i loro incubi, li manterranno. È facile aiutare un bambino incerto perché riconosce di non capire cosa significano le sue percezioni. Ma tu credi di capire le tue, bambino mio. Stai nascondendo la testa sotto la coltre delle pesanti coperte che ti sei messo addosso. Stai nascondendo i tuoi incubi nell'oscurità della tua falsa certezza e rifiutando di aprire gli occhi e di guardarli. 5. Non salviamo gli incubi perché non sono offerte adatte a Cristo e così non sono doni adatti a te. Togli le coltri e guarda ciò che temi. Solo ciò che prevedi ti spaventerà. Perché la realtà del nulla non può spaventare. Non rimandiamo, perché il tuo sogno di odio non ti lascerà senza aiuto e l'aiuto è qui. Impara a essere quieto nel mezzo del tumulto, poiché la quiete è la fine della lotta e questo è il viaggio verso la pace. Guarda in faccia ogni immagine che sorge per farti ritardare, perché l'obiettivo è inevitabile dal momento che è eterno. L'obiettivo dell'amore non è che un tuo diritto. E ti appartiene a dispetto dei tuoi sogni. 6. Tu vuoi ancora quello che vuole Dio, e nessun incubo può impedire a un figlio di Dio di raggiungere il suo scopo. Perché il tuo scopo ti è stato dato da Dio e devi compierlo perché è la sua volontà. Svegliati e ricorda il tuo scopo, perché è tua volontà fare così. Ciò che è stato compiuto per te deve essere tuo. Non permettere al tuo odio di ostacolarti sulla via dell'amore, perché nulla può opporsi all'amore di Cristo per suo padre o all'amore di suo padre per lui. 7. Ancora un po' e mi vedrai, perché non sono nascosto per il fatto che tu ti nascondi. È certo che ti risveglierò proprio come è certo che mi sono risvegliato, perché mi sono svegliato per te. Nella mia resurrezione è la tua liberazione. La nostra missione è di sfuggire alla crocifissione, non alla redenzione. Confida nel mio aiuto, poiché non sono venuto da solo e verrò con te come nostro padre è venuto con me. Non sai che sono venuto con lui in pace? E questo non significa forse che la pace ci accompagna nel viaggio? Otto. Non c'è paura nell'amore perfetto. Non faremo altro che rendere perfetto per te ciò che in te è già perfetto. Tu non temi ciò che è sconosciuto, ma ciò che è conosciuto. Non fallirai nella tua missione perché io non ho fallito nella mia. Dammi solo un po' di fiducia, nel nome della completa fiducia che ho in te, e raggiungeremo facilmente, assieme, l'obiettivo della perfezione, poiché la perfezione è e non può essere negata. Negare la negazione della perfezione non è così difficile come negare la verità. E ciò che possiamo compiere assieme verrà creduto quando tu lo vedrai compiuto. 9. Tu che hai tentato di bandire l'amore non ci sei riuscito, ma tu che scegli di bandire la paura riuscirai sicuramente. Il Signore è con te, ma tu non lo sai. Ciò nonostante, il tuo Redentore vive e dimora con te nella pace da cui è stato creato. Non scambieresti forse con questa consapevolezza la consapevolezza della paura? Quando avremo vinto la paura, non nascondendola, non minimizzandola, e non negando in alcun modo il suo pieno significato, questo è ciò che vedrai realmente. Non puoi mettere da parte, senza guardarli, gli ostacoli alla vera visione, perché mettere da parte significa giudicare contro. Se guarderai, lo Spirito Santo giudicherà, ed egli giudicherà correttamente. Tuttavia, egli non può far dissolvere nello splendore ciò che tieni nascosto, perché tu non glielo hai offerto ed egli non può portartelo via. 10. Ci stiamo perciò imbarcando in un programma organizzato, ben strutturato e attentamente pianificato, mirato a imparare come offrire allo Spirito Santo tutto ciò che non vuoi. Egli sa cosa farne. Tu non comprendi come usare quello che egli sa. Qualsiasi cosa gli venga data che non è di Dio, scompare. Tuttavia tu stesso devi essere totalmente disposto a guardarla, perché altrimenti la sua conoscenza non ti servirà a niente. Sicuramente egli non mancherà di aiutarti, dal momento che l'aiuto è il suo solo scopo. Non hai forse una ragione più grande di temere il mondo per come lo percepisci, che di guardare alla causa della paura e lasciarla andare per sempre? Terzo. Investire nella realtà. 1. Una volta ti ho chiesto di vendere tutto ciò che avevi, di darlo ai poveri e di seguirmi. Questo è ciò che intendevo. Se non hai alcun investimento in qualsiasi cosa di questo mondo, puoi insegnare ai poveri dov'è il loro tesoro. I poveri sono semplicemente coloro che hanno investito in modo errato e sono poveri davvero. Dal momento che sono nel bisogno, sta a te aiutarli perché tu sei tra di loro. Considera come verrebbe appresa perfettamente la tua lezione se non fossi disposto a condividere la loro povertà. Perché la povertà è mancanza e non c'è che una mancanza dal momento che c'è solo un bisogno. 2. Supponi che un fratello insista nel farti fare qualcosa che pensi di non voler fare. La sua stessa insistenza dovrebbe dirti che egli crede che la salvezza dipenda da essa. Se insisti nel rifiutare e senti una subitanea risposta avversa, credi che la tua salvezza dipenda dal non farla. Tu quindi stai facendo il suo stesso errore e lo stai rendendo reale per entrambi. Insistenza significa investimento, e ciò su cui investi è sempre in relazione con la tua nozione di salvezza. La domanda è sempre duplice. Primo, cosa deve essere salvato? E secondo, come deve essere salvato? 3. Ogni qualvolta ti arrabbi con un fratello per qualsiasi ragione, credi che l'ego debba essere salvato, e salvato mediante l'attacco. Se egli attacca, concordi con questa credenza, e se attacchi tu la rinforzi. Ricorda che quelli che attaccano sono poveri. La loro povertà chiede doni, non un ulteriore impoverimento. Tu che potresti aiutarli, stai sicuramente agendo in maniera distruttiva se accetti la loro povertà come tua. Se non avessi investito come loro, non ti sarebbe mai successo di non vedere il loro bisogno. Riconosci ciò che non ha importanza. E se i tuoi fratelli ti chiedono qualcosa di assurdo, fallo perché non ha importanza. Rifiuta e la tua opposizione stabilisce che per te è davvero importante. Sei solo tu, perciò, ad aver reso assurda la richiesta. Ed ogni richiesta che un fratello fa è per te. Perché insisti a negargli ciò che lui reclama? Poiché fare così è negare te stesso e impoverire entrambi. Egli chiede la salvezza, come te. La povertà è dell'ego, mai di Dio. Non può essere fatta alcuna richiesta assurda a qualcuno che riconosce che cosa ha valore e non vuole accettare nient'altro. Cinque. La salvezza è per la mente e viene ottenuta per mezzo della pace. Questa è la sola cosa che può essere salvata e il solo modo per salvarla. Qualsiasi risposta diversa dall'amore nasce dalla confusione circa il cosa e il come della salvezza, e questa è la sola risposta. Non perdere mai di vista ciò e non permettere mai a te stesso di credere, anche per un solo istante, che vi sia un'altra risposta, poiché ti metterai sicuramente tra i poveri che non comprendono di dimorare nell'abbondanza e che la salvezza è venuta. 6. Identificarti con l'ego e attaccarti e renderti povero. Ecco perché chiunque si identifichi con l'ego si sente deprivato. Ciò che prova, quindi, è depressione o rabbia perché ciò che ha fatto è stato scambiare l'amore per sé con l'odio per sé e così ha paura di se stesso. Egli non se ne rende conto, anche se pienamente consapevole dell'ansia, non percepisce la sua fonte come sua identificazione con l'ego. E tenta sempre di gestirla facendo una qualche sorta di folle accomodamento con il mondo. Percepisce sempre questo mondo come al di fuori di se stesso, perché questo è decisivo per il suo adattamento. Non si rende conto che lui è a fare questo mondo, poiché non c'è alcun mondo fuori di lui. 7. Se soltanto i pensieri amorevoli del Figlio di Dio sono la realtà del mondo, il mondo reale deve essere nella sua mente. Anche i suoi pensieri folli devono essere nella sua mente, ma egli non può tollerare un conflitto interno di tale grandezza. Una mente divisa è in pericolo ed è intollerabile riconoscere che essa abbraccia al proprio interno pensieri assolutamente opposti. Perciò la mente proietta la divisione, non la realtà. Tutto ciò che percepisci come il mondo esterno è semplicemente il tuo tentativo di mantenere la tua identificazione con l'ego, poiché ognuno crede che l'identificazione sia la salvezza. Tuttavia considera quello che è successo, perché i pensieri hanno effettivamente conseguenze su colui che pensa. Sei entrato in disaccordo con il mondo come tu lo percepisci, perché pensi che sia in antagonismo con te. Questa è la conseguenza necessaria di ciò che hai fatto. Hai proiettato all'esterno ciò che è in antagonismo con ciò che è all'interno, e perciò devi percepirlo in questo modo. Ecco perché prima di potertene liberare, devi renderti conto che il tuo odio è nella tua mente e non all'esterno, e del perché devi liberartene prima di poter percepire il mondo com'è realmente. 8. Ho detto in precedenza che Dio ha amato il mondo così tanto che lo ha dato a suo figlio unigenito. Dio ama veramente il mondo reale e coloro che ne percepiscono la realtà non possono vedere il mondo della morte, perché la morte non è del mondo reale, nel quale ogni cosa riflette l'eterno. Dio ti ha dato il mondo reale in cambio di quello che hai fatto tu con la tua mente divisa, che è il simbolo della morte. Perché se tu potessi realmente separarti dalla mente di Dio, moriresti. 9. Il mondo che percepisci tu è un mondo di separazione. Forse sei disposto ad accettare persino la morte per negare tuo padre, tuttavia egli non vuole così, per cui non è così. Tu ancora adesso non puoi volere contro di lui, e questo è il motivo per cui non hai controllo sul mondo che hai fatto. Non è un mondo di volontà, poiché è governato dal desiderio di essere diversi da Dio, e questo desiderio non è volontà. Il mondo che hai fatto tu è perciò totalmente caotico, governato da leggi arbitrarie, senza senso e senza alcun tipo di significato, poiché nasce da ciò che non vuoi, proiettato dalla tua mente perché ne hai paura. Tuttavia questo mondo è soltanto nella mente di colui che lo ha fatto, assieme alla sua reale salvezza. Non credere che sia fuori di te, perché soltanto riconoscendo dov'è noterai il controllo, poiché tu hai il controllo della tua mente, dato che la mente è il meccanismo che decide. 10. Se riconoscerai che ogni attacco che percepisci è nella tua stessa mente e da nessun'altra parte, ne avrai finalmente individuato la fonte ed essa deve finire dove inizia. Poiché in questo stesso luogo si trova anche la salvezza. Lì è l'altare di Dio dove Cristo dimora. Hai profanato l'altare ma non il mondo. Tuttavia Cristo ha posto l'espiazione sull'altare per te. Porta le tue percezioni del mondo a questo altare, perché è l'altare della verità. Là vedrai cambiata la tua visione e là imparerai a vedere veramente. Da questo luogo dove Dio e suo figlio dimorano in pace e dove sei il benvenuto, guarderai in pace e vedrai il mondo veramente. Ma per trovare il luogo devi abbandonare il tuo investimento nel mondo come lo proietti, permettendo allo Spirito Santo di estendere il mondo dall'altare di Dio. Quarto, cercare e trovare. 1. L'ego è certo che l'amore sia pericoloso, e questo è sempre il suo insegnamento centrale. Non la mette mai in questi termini, al contrario, chiunque creda che l'ego sia la salvezza sembra essere intensamente impegnato nella ricerca dell'amore. Tuttavia l'ego, sebbene incoraggi molto attivamente la ricerca dell'amore, pone una condizione: non trovarlo. I suoi dettami, allora, possono essere riassunti semplicemente come cerca e non trovare. Questa è la sola premessa che l'ego ti fa e la sola promessa che manterrà. Perché l'ego persegue il suo obiettivo con insistenza fanatica e il suo giudizio, sebbene gravemente menomato, è del tutto coerente. 2. La ricerca che l'ego intraprende è perciò destinata a essere sconfitta. E poiché insegna anche che è la tua identificazione, la sua guida ti conduce in un viaggio che deve finire nella percezione della propria sconfitta. Perché l'ego non può amare e nella sua frenetica ricerca d'amore cerca ciò che ha paura di trovare. La ricerca è inevitabile perché l'ego è parte della tua mente e a causa della sua fonte l'ego non è interamente scisso o non gli si potrebbe credere affatto. Perché è la tua mente che ci crede e gli dà esistenza. Tuttavia, è anche la tua mente che ha il potere di negare l'esistenza dell'ego, e lo farai sicuramente, quando ti renderai esattamente conto di qual è il viaggio che l'ego ti fa intraprendere. Tre. È senz'altro ovvio che nessuno vuole trovare ciò che lo sconfiggerà totalmente. Essendo incapace di amare, l'ego sarà totalmente inadeguato alla presenza dell'amore, poiché non potrà affatto rispondere. Allora dovrai abbandonare la guida dell'ego, poiché sarà alquanto evidente che non ti aveva insegnato la risposta di cui hai bisogno. L'ego perciò distorcerà l'amore e ti insegnerà che l'amore in realtà richiama le risposte che l'ego può insegnare. Segui il suo insegnamento, quindi, e cercherai l'amore, ma non lo riconoscerai. 4. Non ti rendi conto che l'ego ti imbarcherà in un viaggio che non può che condurre a un senso di futilità e depressione. Cercare e non trovare non è per niente gioioso. È questa la promessa che vuoi mantenere? Lo Spirito Santo ti offre un'altra promessa, è la sola che ti porterà alla gioia. Perché la sua promessa è sempre cerca e troverai, e sotto la sua guida non potrai essere sconfitto. Il suo è il viaggio verso il compimento. E ti darà l'obiettivo che gli pone davanti a te, poiché egli non ingannerà mai il figlio di Dio che ama con l'amore del Padre. 5. Tu intraprenderai un viaggio, perché non sei a casa in questo mondo, e cercherai la tua casa, sia che tu ti renda conto di dov'è oppure no. Se crederai che sia fuori di te, la ricerca sarà futile, perché la cercherai dove non è. Non ricordi come guardare dentro perché non credi che la tua casa sia lì. Tuttavia lo Spirito Santo lo ricorda per te e ti guiderà a casa tua, perché questa è la sua missione. Mentre compie la sua missione, egli ti insegnerà la tua, perché la tua missione è la stessa della sua. Guidando i tuoi fratelli a casa, non stai facendo altro che seguirlo. 6. Guarda la guida che tuo padre ti ha dato, affinché tu possa imparare che hai vita eterna, perché la morte non è la volontà di tuo padre né la tua, e qualunque cosa sia vera è la volontà del padre. Tu non paghi alcun prezzo per la vita, poiché quella ti è stata data, ma paghi davvero un prezzo per la morte, e molto pesante. Se la morte è il tuo tesoro, venderai tutto il resto per comprarla, e crederai di averla comprata perché avrai venduto tutto il resto. Tuttavia, non puoi vendere il regno dei cieli. La tua eredità non può essere comprata né venduta. Non vi possono essere parti diseredate della figliolanza, perché Dio è intero e tutte le sue estensioni sono come Lui. 7. L'espiazione non è il prezzo della tua interezza, ma è il prezzo della tua consapevolezza della tua interezza, perché ciò che hai scelto di vendere ha dovuto essere conservato per te, perché non potevi ricomprarlo. Tuttavia devi investire in esso, non con il denaro, ma con lo spirito, perché lo spirito è volontà e la volontà è il prezzo del regno. La tua eredità attende soltanto il riconoscimento che sei stato redento. Lo Spirito Santo ti guida alla vita eterna, ma tu devi abbandonare il tuo investimento nella morte, o non vedrai la vita sebbene sia tutto intorno a te. Quinto, il programma di studi sano. 1. Soltanto l'amore è forte perché è indiviso. Chi è forte non attacca perché non ne vede alcuna necessità. Prima che l'idea di attacco sia potuta entrare nella tua mente, devi esserti percepito debole. Poiché hai attaccato te stesso e hai creduto che l'attacco sia stato efficace, ti vedi indebolito. Siccome non percepisci più te stesso e i tuoi fratelli uguali e ti consideri più debole, tenti di compensare la situazione che hai fatto e per farlo usi l'attacco, poiché credi che l'attacco sia riuscito ad indebolirti. 2. Ecco perché il riconoscimento della tua invulnerabilità è così importante per ripristinare la tua sanità mentale. Perché se accetti la tua invulnerabilità, riconosci che l'attacco non ha alcun effetto. Sebbene tu abbia attaccato te stesso, dimostrerai che in realtà non è accaduto nulla. Pertanto, attaccandolo non hai fatto nulla. Una volta che ti sarai reso conto di ciò, non vedrai più alcun senso nell'attacco perché evidentemente non funziona e non può proteggerti. Tuttavia, riconoscere la tua invulnerabilità ha più di un valore negativo. Se i tuoi attacchi contro te stesso non sono riusciti ad indebolirti, sei ancora forte. Pertanto, non hai alcun bisogno di compensare la situazione per stabilire la tua forza. 3. Non ti renderai mai conto della profonda inutilità dell'attacco se non riconoscendo che il tuo attacco nei tuoi confronti non ha effetti, già che gli altri reagiscono all'attacco se lo percepiscono, e se tenti di attaccarli non sarai in grado di evitare di interpretare ciò come qualcosa che ti rafforza. Il solo luogo in cui puoi cancellare ogni rafforzamento è in te stesso, poiché tu sei sempre il primo bersaglio del tuo attacco, e se ciò non è mai stato, non ha conseguenze. 4. L'amore dello Spirito Santo è la tua forza, perché il tuo è diviso e perciò non è reale. Non puoi confidare nel tuo amore quando lo attacchi. Non puoi imparare l'amore perfetto con una mente divisa, poiché una mente divisa ha fatto di se stessa uno studente scadente. Hai tentato di rendere eterna la separazione perché volevi conservare le caratteristiche della creazione, ma con i tuoi contenuti. Tuttavia, la creazione non proviene da te e gli studenti scadenti hanno bisogno di un insegnamento speciale. 5. Tu hai deficienze nell'apprendimento in senso molto letterale. Vi sono aree nelle tue capacità di apprendimento così danneggiate che puoi proseguire soltanto sotto la direzione costante e ben definita fornita da un insegnante che può trascendere le tue risorse limitate. Egli diventa la tua risorsa, perché da solo non puoi imparare. La situazione di apprendimento in cui ti sei messo è impossibile. E in questa situazione hai chiaramente bisogno di un insegnante speciale e di un programma di studi speciale. Gli studenti scadenti non sono una buona scelta come insegnanti, tanto per se stessi come per qualsiasi altra cosa. Non ti rivolgeresti affatto a loro per stabilire il programma di studi per mezzo del quale possono sfuggire ai loro limiti. Se comprendessero cosa si trova al di là di essi, non avrebbero deficienze. 6. Tu non conosci il significato dell'amore e questa è la tua deficienza. Non tentare di insegnare a te stesso ciò che non capisci e non cercare di stabilire degli obiettivi nel programma di studi dove i tuoi hanno chiaramente fallito. Il tuo obiettivo di apprendimento è stato di non imparare e questo non può condurre al successo dell'apprendimento. Tu non sei in grado di trasferire ad altri ciò che non hai imparato e la menomazione della capacità di generalizzare è un decisivo fallimento dell'apprendimento. Chiederesti forse a coloro che non sono riusciti ad imparare qual è lo scopo degli aiuti all'apprendimento? Non lo sanno. Se avessero potuto interpretare correttamente gli aiuti, avrebbero imparato da essi. 7. Ho detto che la regola dell'ego è cerca e non trovare. Tradotto in termini di programma di studi significa cerca di imparare ma non riuscirci. Il risultato di questo obiettivo del programma di studi è ovvio. Ogni legittimo aiuto all'apprendimento, ogni reale istruzione ed ogni guida sensata all'apprendimento verranno fraintesi, poiché servono tutte a facilitare l'apprendimento contro cui si pone questo strano programma di studi. Se stai cercando di imparare come non imparare, e se lo scopo del tuo insegnamento è di essere sconfitto, cosa puoi aspettarti se non confusione? Un tale programma di studi non ha senso. Questo tentativo di imparare ha talmente indebolito la tua mente che non puoi amare perché il programma di studi che hai scelto è contro l'amore ed equivale a un corso su come attaccare te stesso. Un obiettivo supplementare in questo programma di studi è imparare a non superare la divisione che rende credibile il suo scopo primario. E non supererai la divisione in questo programma di studi perché tutto il tuo apprendimento sarà in suo favore. Tuttavia la tua mente parla contro il tuo apprendimento. Così come il tuo apprendimento parla contro la tua mente. E così lotti contro ogni apprendimento e ci riesci perché è quello che vuoi. Ma forse non ti rendi ancora conto che c'è qualcosa che vuoi imparare e che puoi impararlo perché è tua scelta farlo. 8. Tu che hai cercato di apprendere ciò che non vuoi, dovresti farti coraggio. Perché sebbene il programma di studi che tu stesso hai stabilito sia davvero deprimente, se lo osservi è semplicemente ridicolo. È forse possibile che il modo per conseguire un obiettivo sia di non ottenerlo? Dà le dimissioni ora da insegnante di te stesso. Queste dimissioni non condurranno alla depressione, saranno semplicemente il risultato di una onesta valutazione di ciò che ti sei insegnato e dei risultati di apprendimento che ne sono derivati. Con le appropriate condizioni di apprendimento, che non puoi né fornire né capire, diventerai un eccellente studente e un eccellente insegnante. Ma non è ancora così, e non lo sarà fino a che l'intera situazione di apprendimento, come tu l'hai stabilita, non verrà invertita. 9. Il tuo potenziale di apprendimento, compreso appropriatamente, è illimitato perché ti condurrà a Dio. Puoi insegnare la via che conduce a lui ed impararla se segui l'insegnante che conosce la via che conduce a lui e comprende il suo programma di studi per impararla. Il programma di studi non è affatto ambiguo, poiché l'obiettivo non è diviso e il mezzo e il fine sono in completo accordo. Devi solo offrire totale attenzione. Tutto il resto ti verrà dato, perché tu vuoi realmente imparare nel modo giusto e nulla può opporsi alla decisione del Figlio di Dio. Il suo apprendimento è illimitato come lui. Sesto, la visione di Cristo. 1. L'ego sta cercando di insegnarti ad ottenere il mondo intero e perdere la tua anima. Lo Spirito Santo insegna che non puoi perdere l'anima e che non c'è guadagno nel mondo, poiché di per sé non produce alcun profitto. Investire senza profitto è sicuramente impoverirti e i costi sono elevati. Non solo non c'è profitto nell'investimento, ma il costo per te è enorme, poiché questo investimento ti costa il dare realtà al mondo negando la tua e non ti dà nulla in cambio. Non puoi vendere l'anima, ma ne puoi perdere la consapevolezza. Non puoi percepire la tua anima, ma non la conoscerai finché percepisci che qualcos'altro abbia maggior valore. 2. Lo Spirito Santo è la tua forza, perché egli non ti conosce in altro modo che come Spirito. È perfettamente consapevole del fatto che non ti conosci ed è perfettamente consapevole di come insegnarti a ricordare cosa sei. Dal momento che ti ama, egli sarà lieto di insegnarti ciò che ama perché vuole condividerlo, perché si ricorda sempre di te e non ti permette di dimenticare il tuo valore, perché il padre non cessa mai di ricordargli suo figlio ed egli non cessa mai di ricordare il padre a suo figlio. Dio è nella tua memoria grazie a lui. Hai scelto di dimenticare tuo padre, ma in realtà non vuoi farlo, e perciò puoi decidere altrimenti. Come è stata la mia decisione, così è la tua. 3. Tu non vuoi il mondo. La sola cosa di valore in esso è una qualsiasi parte di esso che tu guardi con amore. Ciò gli dà la sola realtà che avrà mai, il suo valore. Non è in esso, ma il tuo è in te, poiché il valore di sé proviene dall'estensione di sé, così la percezione del valore di sé proviene dall'estensione verso l'esterno di pensieri amorevoli. Rendi il mondo reale per te, perché il mondo reale è il dono dello Spirito Santo e dunque ti appartiene. 4. La correzione è per tutti quelli che non sono in grado di vedere. Aprire gli occhi ai ciechi è la missione dello Spirito Santo, perché egli sa che non hanno perso la loro visione, ma semplicemente dormono. Egli li risveglierà dal sonno dell'oblio al ricordo di Dio. Gli occhi di Cristo sono aperti ed egli guarderà qualsiasi cosa tu vedi con amore se accetterai la sua visione come tua. Lo Spirito Santo conserva la visione di Cristo per ogni figlio di Dio che dorme. Ai suoi occhi, il Figlio di Dio è perfetto ed egli desidera ardentemente condividere la sua visione con te. Ti mostrerà il mondo reale perché Dio ti ha dato il cielo. Tramite lui, tuo padre chiama suo figlio a ricordare. Il risveglio di suo figlio inizia con il suo investimento nel mondo reale e per mezzo di ciò egli imparerà a reinvestire in se stesso. Poiché la realtà è una con il padre e il figlio e lo Spirito Santo benedice il mondo reale in loro nome. 5. Quando avrai visto questo mondo reale, come sicuramente farai, ci ricorderai. Tuttavia, devi imparare il prezzo del sonno e rifiutarti di pagarlo. Solo allora deciderai di svegliarti, e allora il mondo reale ti balzerà agli occhi, perché Cristo non ha mai dormito. Sta aspettando di essere visto poiché non ti ha mai perso di vista. Egli guarda serenamente il mondo reale che vuol condividere con te, perché conosce l'amore del Padre per lui. E sapendo ciò, egli vuol darti ciò che è tuo. In pace perfetta, egli ti attende all'altare di suo padre, porgendoti l'amore del padre nella serena luce della benedizione dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo condurrà ognuno a casa del proprio padre, dove Cristo lo aspetta in quanto suo sé. 6. Ogni figlio di Dio è uno in Cristo, perché il suo essere è in Cristo come quello di Cristo è in Dio. L'amore di Cristo per te è il suo amore per suo padre, ed egli conosce perché conosce l'amore di suo padre per lui. Quando lo Spirito Santo ti avrà alfine condotto a Cristo all'altare di suo Padre, la percezione si fonderà nella conoscenza, perché la percezione sarà diventata così santa che il trasferirsi alla santità sarà semplicemente la sua naturale estensione. L'amore si trasferisce all'amore senza alcuna interferenza, perché i due saranno uno. Man mano che percepirai sempre più elementi comuni in tutte le situazioni, il trasferimento dell'apprendimento sotto la guida dello Spirito Santo aumenterà e diventerà generalizzato. Gradualmente imparerai ad applicarlo a ognuno e a ogni cosa, perché la sua applicabilità è universale. Quando questo sarà stato compiuto, percezione e conoscenza saranno diventate così simili che condivideranno l'unificazione delle leggi di Dio. 7. Ciò che è uno non può essere percepito come separato, e la negazione della separazione è la riaffermazione della conoscenza. All'altare di Dio la santa percezione del Figlio di Dio diventa così illuminata che la luce vi scorre dentro, e lo Spirito del Figlio di Dio risplende nella mente del Padre e diventa uno con essa. Molto dolcemente Dio risplende su se stesso, amando la sua estensione che è suo Figlio. Il mondo non avrà più scopo quando si fonderà con lo scopo di Dio, perché il mondo reale sarà scivolato quietamente nel cielo, dove tutto ciò che è eterno è sempre stato in esso. Là il Redentore e il Redento si uniscono nell'amore perfetto di Dio e nell'amore reciproco. Il cielo è la tua casa, e essendo in Dio, deve essere anche in te. Settimo. Guardarsi dentro. 1. I miracoli dimostrano che l'apprendimento è avvenuto sotto la giusta guida, perché l'apprendimento è invisibile e ciò che è stato imparato può essere riconosciuto soltanto dai suoi risultati. La sua generalizzazione viene dimostrata quando lo usi in un numero sempre maggiore di situazioni. Riconoscerai di aver imparato che non c'è ordine di difficoltà nei miracoli quando li applicherai ad ogni situazione. Non c'è alcuna situazione nella quale non si applichino i miracoli, e applicandoli in ogni situazione otterrai il mondo reale, poiché in questa percezione santa verrai reso intero, e grazie al tuo averla accettata per te stesso, l'espiazione si radierà a chiunque lo Spirito Santo ti mandi, perché tu lo benedica. La sua benedizione si trova in ogni figlio di Dio, e la sua benedizione per te sta nella tua benedizione dei figli di Dio. 2. Ciascuno deve fare la propria parte per la redenzione del mondo, in modo da riconoscere che il mondo è stato redento. Tu non puoi vedere l'invisibile, tuttavia, se ne vedi gli effetti, sai che deve esserci. Percependo ciò che fa, ne riconosci l'esistenza, e attraverso ciò che fa impari cos'è. Tu non puoi vedere le tue forze, ma acquisisci fiducia nella loro esistenza quando ti mettono in grado di agire, e puoi vedere i risultati delle tue azioni. 3. Lo Spirito Santo è invisibile, ma puoi vedere i risultati della sua presenza e per loro tramite imparerai che c'è. Ciò che egli ti mette in grado di fare chiaramente non è di questo mondo, perché i miracoli violano ogni legge della realtà per come la giudica questo mondo. Ogni legge di tempo e spazio, di grandezza e massa viene trascesa, perché ciò che lo Spirito Santo ti mette in grado di fare è chiaramente al di là di ciascuna di esse. Percependo i suoi risultati, comprenderai dove egli deve essere e infine saprai cos'è. 4. Tu non puoi vedere lo Spirito Santo, ma ne puoi vedere le manifestazioni, e a meno che tu non lo faccia, non ti renderai conto che c'è. I miracoli ne sono la testimonianza e parlano in nome della sua presenza. Ciò che non puoi vedere diventa reale per te soltanto attraverso le testimonianze che parlano per essa, perché puoi diventare consapevole di quello che non puoi vedere, ed esso può diventare irresistibilmente reale per te, man mano che la sua presenza diventa manifesta attraverso di te. Porta avanti l'opera dello Spirito Santo, perché ne condividi la funzione. Come la tua funzione in cielo è la creazione, così la tua funzione sulla terra è la guarigione. Dio condivide la sua funzione con te in cielo, e lo Spirito Santo condivide la sua con te sulla terra. Fintanto che crederai di avere altre funzioni, avrai bisogno di correzione, perché credere in ciò è distruggere la pace, un obiettivo in aperta opposizione con lo scopo dello Spirito Santo. 5. Tu vedi quello che ti aspetti di vedere, e ti aspetti quello che inviti. La tua percezione è il risultato del tuo invito che viene a te perché l'hai richiesta. Di cosa vuoi vedere le manifestazioni? Di quale presenza vuoi essere convinto? Poiché crederai in ciò che manifesti e come guardi fuori, così vedrai dentro. Nella tua mente ci sono due modi di guardare il mondo e la tua percezione rifletterà la guida che avrai scelto. 6. Io sono la manifestazione dello Spirito Santo. E quando mi vedrai sarà perché lo avrai invitato, poiché egli ti manderà le sue testimonianze se solo le vorrai vedere. Ricorda sempre che vedi ciò che cerchi, poiché troverai ciò che cerchi. L'ego trova quello che cerca e solo quello, non trova l'amore perché non è quello che sta cercando. Tuttavia, cercare e trovare sono la stessa cosa, e se cerchi due obiettivi li troverai, ma non riconoscerai né l'uno né l'altro. Penserai che sono la stessa cosa perché li vuoi entrambi. La mente si sforza sempre di integrare e se è divisa e vuole mantenere la divisione, crederà ancora di avere un solo obiettivo, facendolo sembrare uno solo. 7. Ho detto in precedenza che dipende da te cosa proietti o estendi, ma devi fare l'uno o l'altro, perché questa è una legge della mente e devi guardare dentro prima di guardare fuori. Mentre guardi dentro, scegli là la guida per vedere. E poi guardi fuori e ne vedi le testimonianze. Questo è il motivo per cui trovi ciò che cerchi. Renderai manifesto ciò che vuoi dentro di te e lo accetterai dal mondo perché volendolo ve lo hai messo. Quando pensi che stai proiettando ciò che non vuoi, è ancora perché di fatto lo vuoi. Ciò conduce direttamente alla dissociazione, perché rappresenta l'accettazione di due obiettivi, ciascuno dei quali è percepito in un luogo diverso. Separati l'uno dall'altro perché li hai resi diversi. La mente, quindi, vede un mondo diviso al di fuori di sé, ma non al suo interno. Questo le dà un'illusione di integrità e la mette in grado di credere che sta perseguendo un unico obiettivo. Tuttavia, fin tanto che percepirai il mondo come diviso, non sarai guarito, perché essere guarito è perseguire un unico obiettivo perché ne hai accettato solo uno e non ne vuoi che uno. 8. Quando vorrai soltanto l'amore, non vedrai altro. La natura contraddittoria dei testimoni che percepisci è semplicemente il riflesso dei tuoi inviti in conflitto. Hai guardato la tua mente e hai accettato l'opposizione in essa, avendola cercata lì. Ma non credere allora che le testimonianze a favore dell'opposizione siano vere, perché attestano soltanto la tua decisione sulla realtà, restituendoti i messaggi che hai dato loro. Anche l'amore viene riconosciuto per mezzo dei suoi messaggeri. Se renderai manifesto l'amore, i suoi messaggeri verranno a te perché tu li avrai invitati. 9. Il potere di decidere è la sola libertà che ti è rimasta come prigioniero di questo mondo. Puoi decidere di vederlo nel modo corretto. Ciò che ne hai fatto non è la sua realtà, poiché la sua realtà è soltanto ciò che tu gli attribuisci. Non puoi in realtà dare altro che amore a tutti e a tutto, e da loro in realtà non puoi ricevere altro che amore. Se pensi di aver ricevuto qualsiasi altra cosa è perché ti sei guardato dentro e hai pensato di aver visto dentro di te il potere di dare qualcos'altro. È stata soltanto questa decisione a determinare ciò che hai trovato, perché è stata la decisione di cosa cercare. 10. Hai paura di me perché hai guardato dentro e hai paura di ciò che hai visto. Tuttavia non puoi aver visto la realtà perché la realtà della tua mente è la più amorevole delle creazioni di Dio. Provenendo soltanto da Dio, il suo potere e la sua grandezza potevano portarti solo pace se l'avessi davvero vista. Se hai paura è perché hai visto qualcosa che non c'è. Tuttavia, in quello stesso posto avresti potuto vedere me e tutti i tuoi fratelli nella perfetta sicurezza della mente che ci ha creato, perché noi siamo lì, nella pace del Padre che vuole stendere la sua pace attraverso di te. 11. Quando avrai accettato la tua missione di estendere la pace, troverai pace, perché rendendola manifesta la vedrai. Le sue sante testimonianze ti circonderanno perché le avrai richiamate ed esse verranno a te. Io ho udito il tuo richiamo e ho risposto, ma non mi vedrai né udrai la risposta che cercavi. E questo perché non vuoi ancora soltanto ciò. Tuttavia, quando diventerò più reale per te, imparerai che vuoi solo quello. E mi vedrai quando guarderai dentro e assieme vedremo il mondo reale. Con gli occhi di Cristo esiste solo il mondo reale e solo il mondo reale può essere visto. Vedrai come deciderai di vedere e tutto ciò che vedrai non testimonierà altro che la tua decisione. 12. Quando guarderai dentro e mi vedrai, sarà perché avrai deciso di manifestare la verità. E quando la manifesterai, la vedrai sia dentro che fuori. La vedrai fuori perché l'avrai vista prima dentro. Tutto ciò che vedi fuori è un giudizio di quello che hai visto dentro. Se è un tuo giudizio, sarà sbagliato, perché il giudizio non è la tua funzione. Se è il giudizio dello Spirito Santo, sarà giusto, perché il giudizio è la sua funzione. Tu condividi la sua funzione soltanto giudicando come lui e non riservando affatto alcun giudizio per te. Tu giudicherai contro di te, ma egli giudicherà in tuo favore. 13. Ricorda quindi che ogni qualvolta guardi fuori e reagisci sfavorevolmente a ciò che vedi, ti sarai giudicato non degno e ti sarai condannato a morte. La pena di morte è l'ultimo obiettivo dell'ego perché esso è fermamente convinto che tu sia un criminale che meriti la morte, così come Dio sa che meriti la vita. La pena di morte non lascia mai la mente dell'ego perché è quello che alla fine ti riserva sempre. Volendoti uccidere in quanto espressione finale dei suoi sentimenti per te, ti lascia vivere ma solo per aspettare la morte. Ti tormenterà finché vivrai, ma il suo odio non sarà soddisfatto finché non morirai, poiché la tua distruzione è la sola conclusione verso cui lavora e la sola conclusione di cui sarà soddisfatto. 14. L'ego non è un traditore nei confronti di Dio, nei cui confronti il tradimento è impossibile. Ma è un traditore verso di te, che crede di essere stato traditore nei confronti di tuo padre. Ecco perché disfare la colpa è una parte essenziale dell'insegnamento dello Spirito Santo, perché fin tanto che ti sentirai colpevole, ascolterai la voce dell'ego, che ti dice che sei stato traditore nei confronti di Dio e perciò meriti la morte. Penserai che la morte provenga da Dio e non dall'ego, perché confondendoti con l'ego, credi di volere la morte. E Dio non ti salva da quello che vuoi. 15. Quando sarai tentato di cedere al desiderio della morte, ricordati che io non sono morto. Ti renderai conto che questo è vero quando ti guarderai dentro e mi vedrai. Avrei forse vinto la morte soltanto per me? E mi sarebbe stata forse data la vita eterna del Padre se egli non l'avesse data anche a te? Quando imparerai a rendermi manifesto, non vedrai mai più la morte. Perché avrai visto ciò che non può morire in te stesso e vedrai soltanto ciò che è eterno, mentre vedrai fuori di te un mondo che non può morire. 8. L'attrattiva dell'amore per l'amore. 1. Credi veramente di poter uccidere il figlio di Dio? Il padre ha nascosto suo figlio al sicuro entro se stesso e lo ha mantenuto molto lontano dai tuoi pensieri distruttivi, ma tu, a causa loro, non conosci né il padre né il figlio. Attacchi il mondo reale ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, e tuttavia sei sorpreso di non riuscire a vederlo. Se cerchi l'amore per attaccarlo, non lo troverai mai, perché se l'amore è condivisione, come puoi trovarlo se non tramite se stesso? Offrilo e verrà a te perché è attratto da se stesso, ma offri l'attacco e l'amore rimarrà nascosto perché può vivere soltanto nella pace. 2. Il figlio di Dio è al sicuro. Come suo padre, perché il figlio conosce la protezione di suo padre e non può aver paura. L'amore di suo padre lo mantiene in pace perfetta e non avendo bisogno di nulla, non chiede nulla. Tuttavia è lontano da te, di cui è il sé, perché tu hai scelto di attaccarlo ed egli è scomparso dalla tua vista per entrare in suo padre. Egli non è cambiato, ma tu sì, poiché una mente divisa e tutte le sue opere non sono state create dal Padre e non potevano vivere al cospetto della conoscenza di Lui. 3. Quando hai reso visibile ciò che non è vero, ciò che è vero è diventato invisibile per te. Tuttavia, non può essere di per sé invisibile perché lo Spirito Santo lo vede con chiarezza perfetta. È invisibile per te perché guardi qualcos'altro, ma non dipende da te decidere cosa è visibile e cosa è invisibile. Più di quanto dipenda da te decidere cos'è la realtà. Ciò che può essere visto è ciò che lo Spirito Santo vede. La definizione della realtà è di pertinenza di Dio e non tua. Egli l'ha creata e sa cos'è. Tu, che sapevi, hai dimenticato. E se egli non ti avesse dato un modo di ricordare, ti saresti condannato all'oblio. 4. Grazie all'amore di tuo padre, non potrai mai dimenticarlo, perché nessuno può dimenticare ciò che Dio stesso ha posto nella sua memoria. Puoi negarlo, ma non puoi perderlo. Una voce risponderà ad ogni domanda che farai, e una visione correggerà la percezione di tutto ciò che vedrai, perché ciò che hai reso invisibile è la sola verità, e ciò che non hai udito è la sola risposta. Dio ti riunirà a se stesso e non ti ha abbandonato nel tuo dolore. Aspetti solo lui e non lo sai. Tuttavia il suo ricordo risplende nella tua mente e non può essere cancellato. Non è più passato di quanto sia futuro, essendo eterno per sempre. 5. Non hai che da chiedere questo ricordo e ricorderai. Ma il ricordo di Dio non può risplendere in una mente che l'ha cancellato e vuole mantenerlo tale, poiché il ricordo di Dio può albeggiare soltanto in una mente che sceglie di ricordare e che ha abbandonato il folle desiderio di controllare la realtà. Tu che non sei neppure in grado di controllare te stesso, non devi affatto aspirare a controllare l'universo, ma guarda ciò che ne hai fatto e gioisci del fatto che non è così. 6. Figlio di Dio, non accontentarti del nulla, ciò che non è reale non può essere visto e non ha valore. Dio non avrebbe potuto offrire a suo figlio ciò che non ha valore, né suo figlio avrebbe potuto riceverlo. Sei stato redento nell'istante in cui hai pensato di averlo abbandonato. Tutto ciò che hai fatto non è mai stato ed è invisibile perché lo Spirito Santo non lo vede. Ma quello che gli vede davvero è tuo perché tu lo veda e per mezzo della sua visione la tua percezione sarà guarita. Hai reso invisibile la sola verità che si trova in questo mondo. Dando valore al nulla, hai cercato il nulla. Rendendo il nulla reale per te, lo hai visto, ma non c'è. E Cristo è invisibile per te a causa di quello che hai reso visibile a te stesso. 7. Tuttavia non ha importanza quanta distanza hai cercato di frapporre tra te e la tua consapevolezza della verità. Il Figlio di Dio può essere visto perché la sua visione è condivisa. Lo Spirito Santo lo guarda e non vede altro in te. Ciò che è invisibile a te è perfetto alla sua vista e l'abbraccia tutto. Ti ha ricordato perché egli non ha dimenticato il Padre. Hai guardato l'irreale e hai trovato la disperazione. Ma cercando l'irreale, cos'altro avresti potuto trovare? La natura del mondo è irreale. La natura del mondo irreale è disperazione, perché non potrà mai esistere. E tu che condividi l'essere di Dio con lui, non potrai mai essere contento senza la realtà. Ciò che Dio non ti ha dato non ha potere su di te, e l'attrattiva dell'amore per l'amore rimane irresistibile, poiché la funzione dell'amore è di unire tutte le cose in sé e di tenere assieme tutte le cose estendendo la sua interezza. 8. Il mondo reale ti è stato dato da Dio come amorevole scambio per il mondo che hai fatto tu e per il mondo che vedi. Prendilo semplicemente dalla mano di Cristo e guardalo. La sua realtà renderà tutto il resto invisibile, perché guardarlo è percezione totale. E quando lo vedrai, ti ricorderai che è sempre stato così. Il nulla diventerà invisibile, perché al fine avrai visto veramente. La percezione redente è facilmente tradotta in conoscenza. Poiché soltanto la percezione è capace di errore e la percezione non è mai stata. Essendo corretta, dà luogo alla conoscenza, che è per sempre la sola realtà. L'espiazione non è che la strada del ritorno a ciò che non è mai stato perduto. Tuo padre non ha potuto cessare di amare suo figlio.